Buon pomeriggio cari ascoltatori di Monpracem, oggi iniziamo con i Placebo che fanno anche un po' da sigla. Sono Azzurra D'Agostino in diretta da Radio Città del Capo, vi parlerò oggi di poesia, perché sapete che ogni tanto c'è questa possibilità per Monpracem di darsi uno spazio della poesia. La poesia oggi sarà per il primo nostro ospite insieme ad Andrea Inglese, con cui parleremo del libro Quello che si vede per Arcipelago Edizioni. Another memory. Eccoci ascoltatori di Monpracem, cambiando completamente registro dai Placebo, questo pezzo anni 90, a un libro di poesia, un libro snello di poesia. Ne parliamo con il suo autore che vi ho anticipato prima, si chiama Andrea Inglese e il testo si intitola Quello che si vede. Buon pomeriggio Andrea, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, dunque, Quello che si vede, lo presento agli ascoltatori che non ce l'hanno tra le mani, è un libro di 15 testi, se non erro, e eppure nella sua, diciamo appunto, asciuttezza di pagine, proprio numericamente, ha una presenza che si fa sentire, che non è limitata a questo... a questa plaquette, insomma, nella sua forma fisica. Io ammetto che Quello che si vede mi ha colpito molto e ne sono molto contenta di poterne parlare. Partirei da una domanda probabilmente molto banale. C'è una compattezza in questo insieme di componimenti e vorrei sapere se questa compattezza è data proprio da un'omogeneità di una scrittura di temporale, oppure se è rispondente a un progetto più preciso, da un'urgenza che veniva da qualche altra parte, da quale parte?
Sì, allora, normalmente i libri di poesia si presentano come raccolte di poetico, come raccolte di poesia. In realtà io penso, come credo altri poeti, per me scrivere un libro di poesia è proprio scrivere un libro, quindi la struttura è importante, cioè è un intero percorso che è importante, quindi quasi l'organizzazione spaziale, l'architettura del libro, oltre che i singoli componimenti. E credo che in questo testo, che poi tra l'altro è andato a costituire la sezione di quello che è stato il mio libro successivo, che è un libro però appunto più voluminoso, che si chiama La distrazione, e praticamente quasi tutti i testi di quello che si vede sono andati a costituire la seconda sezione di questo, la distrazione che è uscito nel 2008. E ecco, per me è stato un po' una sorta di scoperta o di tematica intorno alla questione del vedere che ha accompagnato, che probabilmente ha creato questo percorso e questa compattezza.
Allora, la vista come senso predominante, ho diverse domande sulla vista. E la prima è questa vista come senso per cogliere la superficie del mondo. La parola superficie torna molto. E in questo caso la superficie non è per forza qualcosa di negativo, come a volte viene intesa nella conversazione corrente, per esempio tipo nei versi: rimani alla superficie, anzi al bordo del piatto, la circonferenza, null'altro sulla maniglia, forse una goccia d'ambra, tenue riflesso. Questa superficie che però è qualcosa che non si esaurisce lì, cioè noi vediamo la superficie ma non è tutto lì. Quello che si vede è segno di quello che non si vede, o leggo male?
Guarda, qui c'è un elemento che per me è legato alla questione della superficie, che in realtà ciò che è in superficie, che poi è tutto ciò che noi materialmente incontriamo nel nostro quotidiano, in realtà ciò che ci sfugge in assoluto di più. Cioè, è come se poi la nostra vita molto funzionalizzata al lavoro, ai rapporti, alle informazioni, ci ottundesse completamente i sensi nei confronti delle realtà materiali e sensuali che ci sono anche più vicino. Quindi quello che si vede è in realtà è ciò che noi abbiamo sempre sotto gli occhi senza mai vederlo, quindi da questo punto di vista per me la poesia è anche un'educazione a riscoprire la corporeità e a riscoprire appunto la ricchezza del mondo sensibile. E su questo a me viene sempre in mente una metafora che io uso molto nella mia scrittura, e che è la metafora degli stati alterati di coscienza e di quelle esperienze che vengono fatte sia in esperimenti scientifici oppure che sono stati fatti in determinati anni da autori come Michaud, che è un poeta francese che faceva degli esperimenti con la mescalina. In realtà anche il nostro cervello in stati assolutamente normali produce delle amplificazioni percettive. Ecco, per me l'esperienza della poesia, che è chiamata quindi dalla scrittura o che precede la scrittura, è un po' questa esperienza di amplificazione percettiva, quindi di vissuto più intenso del mondo.
Nel disseminato nella plaquette ci sono molti segni di una solitudine, però mi azzardo a definirla quasi corale, nel senso che ci sono tante solitudini che si assommano nelle descrizioni, ad esempio, di alcuni particolari di persone che sono nella folla ma non sono viste o non sono sentite nel loro grido, e si attaglia bene al nostro tempo. O pensi che sia una condizione umana generale?
Dunque, per me la scrittura è molto legato all'esperienza che vivo, quindi io esploro il mondo metropolitano, esploro il mondo degli appartamenti, esploro il mondo dei monolocali, esploro il mondo di questo tipo di solitudini, che hanno poi secondo me tutto un loro fascino particolare, perché sono delle solitudini diverse da quelle che si può incontrare, non so, magari nelle comunità di paese, per quello che possono ancora esistere delle comunità di paese. Però ecco, c'è senz'altro un elemento di solitudine che è proprio legato alle forme di vita metropolitane, dove noi siamo anonimi, siamo dei passanti, siamo delle persone sconosciute che si vedono magari durante anni e anni in una finestra di fronte, senza mai sapere né il nome della persona né cosa diavolo fa veramente nella vita. Ecco.
In questo e come in altri dettagli del libro c'è una violenza anche, no? Per esempio mi ha colpito molto l'immagine, una violenza diciamo nelle cose normali, mi ha colpito molto l'immagine che io ho legato forse per vicinanza mia con le coste adriatiche, no? Definire questi pergolati lunghi chilometri un'ombra organizzata mi sembra violentare il mondo in un qualche modo. I segni lasciati insomma dall'umano hanno qualcosa di una violenza quasi sistematica, metodica. Mi sbaglio?
No, e questa dunque per me questa cosa della violenza un po' è diciamo aleggiante, nel senso che potrei dire che la mia scena tipica, perché è un po' un'immagine attraverso cui io vedo quello che è il mondo, l'esperienza del mondo, è una situazione di calma sul punto però sempre di rompersi, di distruggersi, di sprofondare in una dimensione invece caotica e violenta. È semplicemente l'esperienza della vita che io ho fatto, dove fondamentalmente non si è veramente mai al riparo di forme di violenza che sono ancora prima che dell'umano, del mondo, della storia, addirittura del corpo, della sua biologia. E insomma, quindi la violenza è un elemento, secondo me, ineliminabile dell'esperienza umana, e quindi come tale c'è in varie, si presenta sotto varie forme, e può essere anche quella di cui tu parlavi, che è proprio anche la violenza della realtà tecnologica su un territorio naturale che lo precede, insomma.
Prima di passare alle domande che faccio sempre ai poeti, cioè di consigliarci un libro di poesia che amano, possibilmente magari di un autore non del 600, anche se va bene anche quello, però insomma cerchiamo di proporre ai lettori e agli ascoltatori delle letture di poeti contemporanei e di leggerci un testo. L'ultimissima domanda su quello che si vede riguarda sempre un po' questa violenza, però in realtà più un'impietosità dell'occhio. Io ci ho visto un po' la tradizione di tutte quelle figure che pietrificano con lo sguardo o che rimangono pietrificate da uno sguardo, e questa clinica descrizione che accade dentro a quello che si vede, a volte sembra che nel guardare si pietrifichi e si oggettivizzi qualcosa ponendolo distante da sé o registrandolo come distante da sé. È una lettura ingenua?
No, diciamo lo sguardo pietrifica, perché innanzitutto lo sguardo mette a distanza, quindi anche una forma di difesa. Però appunto questo è poi forse mi ricollego anche alla tua prima domanda sulla questione della superficie. Per me poi lo sguardo non si risolve mai appunto in un paesaggio completamente controllato, in una completa pietrificazione del mondo. C'è una specie di corrente di disordine che in qualche modo lega chi guarda a ciò che è guardato. E quindi anche questo significa che poi la superficie non è mai completamente superficie, che ci sono dei continui strani commerci sotterranei, strani disordini che viaggiano da un polo all'altro, e appunto a volte questa idea della pietrificazione, di mettere a distanza il mondo e quindi di neutralizzarlo, è una tentazione, ma credo che nella mia scrittura è una tentazione che viene costantemente poi, che è fallimentare, perché costantemente tutto si rimette, come dire, in gioco e si riapre in modo più imprevedibile, ecco.
Bene, ci consigli un libro di poesia?
Sì, anche più di uno, e comunque di tutti autori viventi.
Bene.
No, è un libro veramente importante di poesia che è uscito l'anno scorso, un libro di un poeta appartatissimo, estremamente rigoroso, estremamente bravo, che si chiama Roberto Roversi, e un libro che si intitola Tre poesie e alcune prose, che è uscito per la collana Sossella, e ecco, sono tutti libri che si fa un po' fatica a trovare perché i librai non li tengono, eccetera, eccetera, ma che sono comunque reperibili in rete facilmente. Di un autore più giovane ricordo un libro, un autore veramente anomalo, originale, un libro davvero interessante, l'autore è Andrea Raos, che è un autore del 68, nato del 68, e questo libro si chiama Le api migratori, che è uscito per una collana, per una casa editrice Edipus di Napoli. Le api migratori è un libro molto interessante perché mette in poesia addirittura temi della fantascienza, l'idea di tutta una storia di api modificate geneticamente, ecco, quindi è un esperimento davvero interessante.
Bene, io consiglio allora ai lettori, ai nostri ascoltatori, continuo a dire lettori, non so perché, forse perché mi auguro che gli ascoltatori di Radio Città del Capo siano anche forti lettori, noi ci proviamo a suggerirvi libri di vari generi, e a questo proposito vi ricordo che oggi abbiamo parlato di Quello che si vede con Andrea Inglese, che se può gli chiederei di leggerci una poesia da Quello che si vede.
Va bene, allora vi leggerò Limoni, cioè una poesia che poi ha preso il titolo appunto nella raccolta di Distrazione Limoni. Ci sono zone dell'appartamento inabitabili, altre fin troppo abitate, sedie su cui è vano sedersi o impossibile pensare o trovare una postura di adulto vertebrato. I metri quadri giurati dall'agenzia di giorno in giorno raccorciano, ma senza un ordine, a sproposito. Di fronte è senza cielo, specchi d'esistenza nel quadro fisso della finestra. Di notte o mattina è lo stesso. L'immota cucina che l'anziana ogni tanto anima ingoiando minestra da un cucchiaio, le dita a mietere atomi di pane. O la donna che strofina per ore i sanitari finché si allunga spossata sotto la nube azzurra dello schermo. O la più giovane che allo specchio, prima di dormire, indossa intero il proprio guardaroba, solitaria. Di qua stanno i limoni, un mucchio, nel piatto afgano, pronti a cader fuori, deformi, grandi come patate, con l'adesivo DAC e il marchio registrato sulla scorza rugosa. Gli ha venduti il magrebino più a buon mercato, li beve lei, per ogni evenienza, con acqua fredda o calda, per niente, per sicurezza, salute. Io colgo le loro bucce deformi, strizzate, guardo nei vani dove era il succo, guardo il loro piccolo vuoto negli occhi.
Bene, grazie. Grazie Andrea Inglese.
Grazie a voi, grazie Azzurra, arrivederci.
Arrivederci, ciao. Feel like a Congressman.